Quindi nell'ambito delle discussioni dei redazionali che facciamo su chi si occupa di immigrazione, sugli immigrati e soprattutto su chi ne parla, come le parla, siamo qui con tre compagni, si può dire ancora per fortuna, siamo contenti di dircelo reciprocamente, che hanno fatto due film molto diversi tra di loro, uno retrospettivo e uno che parla di un fatto invece relativamente recente. E io darei la parola subito a Mattia che ci parla del suo film che il cui nome io chiaramente non ricordo, che però parla della strage di Otranto.
Sì, il film si chiama Jetoi, che in albanese significa vivo. Ed è un film che ho realizzato insieme a un autore albanese che si chiama Ervi Sesha, che è insomma, ormai quasi un italiano acquisito, nel senso che vive a Lecce ormai da molti anni. E niente, il film parla appunto della strage di Otranto avvenuta il 28 marzo del 1997, in cui una corvetta della Marina Militare Italiana speronò in acque internazionali una nave albanese carica di profughi albanesi. L'evento avvenne appunto durante un governo di centrosinistra, penso che fosse il primo governo Prodi, ed è un avvenimento che in qualche modo scosse moltissimo l'opinione pubblica nazionale in quei giorni. Nell'immediato, nelle settimane, diciamo, successive, invece l'attenzione è andata via via scemando, fino a che praticamente a seguire la storia dal punto di vista, per esempio, processuale, non si sono occupati solamente, cioè, se ne sono occupati solamente pochissimi giornali con dei trafiletti molto molto piccoli. Per noi il film è stato realizzato innanzitutto non subito dopo l'incidente, ma 4 anni dopo. Abbiamo iniziato a pensarci nel 2001-2002, quando vedevamo appunto era il periodo in cui il centro diciamo, della migrazione si era spostato dal canale d'Otranto al canale di Sicilia. Iniziavano a venire fuori moltissimi incidenti al largo di Lampedusa o al largo, insomma, fra le coste tunisine e siciliane. E noi abbiamo deciso di occuparci di una cosa che ci interessava molto, essendo io salentino ed Ervis albanese, quindi ripercorrere in qualche modo la storia di quell'incidente e mettere al servizio di questa storia la nostra piccola esperienza di videomaker.
Allora, quello che a noi di solito interessa è come, diciamo, tra virgolette, noi irresidenti in Italia trattiamo quelli che hanno desiderio e comunque mostrano l'intenzione di venire in Italia e di rimanerci, quelli insomma che comunemente con termini assolutamente fuori luogo vengono chiamati migranti, immigrati e anche a volte clandestini senza neanche diciamo andare troppo per il sottile e soprattutto tenendo conto dei vari linguaggi con i quali queste persone vengono descritte. E voi che tipo di approccio avete voluto avere? Cioè e soprattutto che cosa vi è rimasto di tutto questo? Cioè c'è un'intenzione ben precisa e nobilissima. Dopodiché, appunto, la domanda è che cosa vi è rimasto? Che cosa volevate dire? Che impressione avete voi, chiaramente, di come questi argomenti vengono trattati anche da altri videomaker, da altri registi, chiaramente, diciamo, prediligendo come li avete voluti trattare voi.
La nostra decisione, che poi è stata presa all'inizio del film, quando non c'era quasi niente se non l'idea e la voglia di farlo, è stata quella di puntare l'attenzione su una persona, perché in qualche modo anche da ambienti sedicenti progressisti o altro si cerca molto di più di fare sensazionalismo e di puntare su cifre. Per me, per Elvis, invece, era importante parlare di una persona, perché l'unicità di una persona è tutto. E il centro del film, in qualche modo, è, prima di tutto, è ricostruire gli eventi di quel 28, marzo. E dall'altra parte, mostrare come lo Stato si occupi di faccende in qualche modo assolutamente strane a quello che dovrebbe essere la sua competenza, cioè la vita delle persone. Quindi raccontare la storia di Krenar Javara, che è un sopravvissuto che era su quella nave e che ha perso tutti gli affetti in quell'incidente, per noi era voler raccontare simbolicamente la storia di una persona e di tutte le persone che tentano di arrivare in Italia o in qualsiasi altro paese, lasciano la propria casa per migliorare la propria condizione, andare in un altro paese e trovano dall'altra parte invece un impianto statale che glielo impedisce, nel migliore dei casi, o distrugge la vita di queste persone in altri, insomma.
Sì, distrugge la vita e distrugge anche il paese dal quale queste persone provengono, perché per esempio è noto che molti piccoli imprenditori italiani hanno impiantato prima fabbriche in Albania, come adesso lo fanno in Romania, nella Repubblica Ceca, e che appunto con questo cambio assolutamente di governo che c'è stato, i sindacati lì non esistono più e ci sono delle vere e proprie forze, diciamo, militari che difendono le fabbriche. E quindi voglio dire, non solo loro hanno un paese devastato economicamente, ma ci sono degli stranieri extracomunitari che vanno lì e prendono le loro risorse, facendogli abbassare oltretutto i loro salari in una maniera estrema. Queste, per esempio, sono le cause dell'immigrazione che noi di solito ricordiamo e non le ricordiamo perché siamo pedanti, ma perché di solito vengono oscurate. E quindi una devastazione della vita di queste persone che viene vista dalla vita di questo protagonista, di questo film. Le notizie che tu hai e anche il feedback di altre persone che sicuramente hai incontrato e soprattutto anche chi ha visto questi film, le differenze di reazione sicuramente l'avranno viste persone anche nate in Albania, se potevi anche esplicitare questo, oltre titolo del film, sinossi, durata e reperibilità.
Allora, il film si chiama Yetoi, appunto, vivo, ed è un corto più che. Vabbè, è un film corto che dura 18 minuti nell'ultima versione, dopo 1000 lavorazioni, ed è reperibile, irreperibile, diciamo, nel senso che non ha una produzione, non ha una distribuzione assolutamente autoproduzione. Le reazioni rispetto al film sono, per quanto riguarda il pubblico italiano, di una sorta di già visto in qualche modo. Cioè, moltissimi dopo il film sentono di ricordare, è come se la memoria venisse a galla, e in modo anche abbastanza rumoroso, nonostante il silenzio assordante dei media rispetto a questa storia. Dalla parte albanese invece la reazione è molto più complicata, perché accanto alla vergogna, all'orgoglio, alla fierezza che ha il popolo albanese, si incontrano anche in persone, diciamo, da cui ti aspetteresti forse qualcos'altro, una sorta di vergogna anche rispetto a questa storia. Nel senso che per loro è anche difficile pensare che nel 97 migliaia di persone lasciassero Valone, essenzialmente, che nel sud dell'Albania, per arrivare in Italia, una cosa che loro in qualche modo non, di cui si vergognano. Quindi le reazioni in alcuni casi sono state anche non dico indifferenza, però di presa di distanze rispetto a questa faccenda, anche perché dal punto di vista politico il governo albanese dell'epoca, che era un governo di transizione alla fine della guerra civile del 97, iniziata nel febbraio del 97, andata avanti per circa 3 mesi, era un atteggiamento di piena cooperazione con quello italiano. Quindi in qualche modo le responsabilità di questa strage e del silenzio e dell'umiliazione che ne è seguita nel processo che è finito a Brindisi in primo grado 8 anni dopo, o nei rimborsi umilianti che sono stati offerti, alcuni l'hanno accettato, altri no. La responsabilità è da dividere tra il governo italiano dell'epoca, che era il governo Prodi, con una grossissima responsabilità, e l'attuale responsabile delle politiche dell'immigrazione, dei DS, che è Massimo Brutti, e nel governo albanese, che in qualche modo ha venduto senza avere richieste di nessun tipo, né dal punto di vista politico né dal punto di vista giuridico, alla giustizia italiana. Per esempio, Krenar, che è la persona che noi abbiamo incontrato e che è al centro del film, ha da sempre sostenuto che un incidente avvenuto in acque internazionali non poteva essere giudicato da una corte, da un tribunale italiano, perché appunto non era la sua giurisdizione. E quindi ha rifiutato anche il rimborso di 12.000 euro che è stato offerto dal governo italiano. Appunto, lui mi spiegava perché, non si spiegava perché una vittima tedesca, per esempio del Cermis, valesse qualche milione di euro, un albanese 12.000 euro. Se vogliamo pensare in termini di cifre, che sono comunque molto lontani da quello che poi si vede nel film.